Benvenuti ad una nuova puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per esservi sintonizzati su queste frequenze e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713, potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Buon ascolto! Bentornati a un altro appuntamento di Futuro, corsi di laurea in Sardegna. Come ogni martedì ho il piacere di darvi appunto il bentornati. L'ultima volta abbiamo parlato di scienze dell'architettura. Oggi ci troviamo, diciamo, nel nostro programma un corso molto interessante, sempre orientato al futuro, appunto per rispettare il titolo del programma, che è la laurea triennale in informatica applicata e data analytics, offerta dal, come sempre, dall'Ateneo di Cagliari. Vi ricordo che questo programma non è fatto in collaborazione con l'Ateneo, però che i corsi sono appunto erogati nell'Ateneo. Dunque, chiaramente stiamo parlando di un corso triennale, il discorso vale medesimo per tutti gli altri corsi, cioè stiamo parlando quindi di un corso da 180 CFU, che vi ricordo essere il credito formativo universitario, cioè il punteggio che viene attribuito a ogni singolo esame, che poi sommandosi concorre, diciamo, a creare il punteggio per acquisire il titolo di laurea, che è, come nelle altre triennali, di 180 CFU. Chiaramente i corsi sono, come sempre, gli anni accademici sono divisi sempre in due semestri, con il primo semestre che ha avuto inizio il 30 settembre 2021 e insomma, e così via. Poi questi corsi continueranno a essere erogati nel futuro, cioè nel senso che voi potrete iscriversi per l'anno 22-21, cioè a settembre di quest'anno. Chiaramente noi vi parliamo del corso passato perché possiamo reperire più informazioni. Poi ci saranno delle variazioni sicuramente, perché soprattutto corsi come questo all'Università di Cagliari tendono ad essere aggiornati continuamente per rispondere alle esigenze più nuove, e quindi insomma ci saranno delle variazioni, però vi ricordo che potete consultare tutte queste informazioni al sito di unica.it, il sito dell'Università di Cagliari. Quindi diamo il via a questa puntata parlando dell'offerta didattica del triennio. Il primo anno si apre col corso di fondamenti in informatica, di programmazione, di matematica discreta e di analisi matematica. Dopodiché viene dato la classica verifica delle abilità linguistiche in lingua inglese, che generalmente si attesta per tutte le facoltà a livello B2 del quadro comune di riferimento europeo. Anche in questo caso parliamo del B2. E poi il secondo semestre si apre con i corsi di fisica, di algoritmi e strutture dati, di architetture degli elaboratori e di probabilità e inferenza statistica. Il secondo anno si apre con il corso di Database e Data Analytics, Machine Learning, Sistemi Operativi e Programmazione di Rete. Poi il secondo semestre del secondo anno parla di Big Data, Fondamenti di Economia Applicata, Data Visualization, Deep Learning, Ingegneria del Software. E questo è quanto conclude il secondo anno. Molti nomi in inglese perché molte discipline ci arrivano dall'America, diciamo, molte innovazioni ci arrivano dagli Stati Uniti e quindi hanno questi nomi qua. Sono concetti fondamentali per l'informatica del domani, in cui sicuramente vi è capitato di parlare se siete interessati all'ambito, ma non esclusivamente, perché sono concetti talmente importanti che spesso li ritroviamo anche nelle nelle, diciamo, nei titoli dei giornali comuni e così via. Il terzo anno chiude il triennio con i corsi di intelligenza artificiale e sicurezza, statistica computazionale, economia aziendale e management e poi ovviamente ci sono le classiche attività scelte dallo studente che riguardano i tirocini e così via. E c'è anche il tirocinio all'interno di questo corso di laurea. Dunque, mi sembra ottimo iniziare con la prima materia, che si chiama appunto Fondamenti dell'informatica, perché ci permette, diciamo, di orientarci e di capire questa materia. Chiaramente, data la natura della materia, molti dei termini tecnici della professione, diciamo, sono in lingua inglese. E quindi vi cercherò di dare una traduzione quando è possibile, ma molti dei termini semplicemente non sono tradotti. Il termine stesso computer non è tradotto, per quanto in altre lingue europee esso abbia una traduzione, come nello spagnolo, nel francese e così via. In Italia una delle traduzioni, una piccola curiosità, che una delle traduzioni che fu proposte fu quella di computiere, però non aderì mai, diciamo, non ebbe mai un grande successo nella lingua comune. Comunque, i fondamenti dell'informatica sono dei principi e dei concetti fondamentali, appunto, che costituiscono la base teorica e pratica di questa disciplina. Sono tanti e riguardano diverse aree di conoscenza, tra cui ovviamente la matematica, l'elettronica e così via, ma li vediamo assieme in dettaglio. Il primo principio potremmo dire che è quello degli algoritmi. Gli algoritmi sono una sequenza di istruzioni ben definite e ordinate che risolvono un determinato problema. Generalmente oggi questo termine viene utilizzato a sproposito, soprattutto quando si fa riferimento ai social network. Si parla di algoritmo come se fosse quasi una struttura pensante che seleziona i contenuti e sceglie per noi quello che dobbiamo conoscere. In realtà l'algoritmo è un termine, appunto, che viene usato in maniera sproposita, perché matematicamente definisce una sequenza di istruzioni ben definite che portano sempre alla stessa soluzione, cioè che risolvono un determinato problema. E quindi gli algoritmi, potete ben immaginare, sono alla base dell'informatica, sono il cuore dell'informatica, rappresentano i metodi per risolvere i problemi in modo efficiente. L'efficienza è un concetto chiave dell'informatica, perché la macchina deve svolgere le operazioni con la massima efficienza. Un altro concetto importante è quello delle strutture dati. Le strutture dati sono metodi organizzati per archiviare e manipolare i dati. Questi includono array, liste, pile, code, alberi, grafi e molti altri. La scelta della struttura dati appropriata può influire sull'efficienza e sulla facilità di interpretazione degli algoritmi. Dopodiché, un altro concetto importante è quello dell'architettura dei computer. L'architettura dei computer riguarda la progettazione e l'organizzazione dei componenti hardware e di un sistema informatico, come la CPU, cioè la Central Processing Unit, che noi chiamiamo il processore centrale, la memoria, sia quella scrivibile che non scrivibile, tipo la memoria RAM e la memoria ROM, i dischi di memoria, adesso non più gli hard disk, magari le SSD e così via, gli input, gli output, i dispositivi di archiviazione. Comprende anche concetti come l'architettura di von Neumann e l'architettura RISC, che sono praticamente le architetture che magari vedremo meglio più avanti, perché sono le architetture, diciamo, i precursori dei computer di adesso. Von Neumann è già più elaborato, ma pensate anche alla macchina di Turing, che vedremo più nel dettaglio. E anche qui un piccolo collegamento lo faccio con la prima puntata in assoluto che abbiamo fatto, nonostante ormai siamo già alla quinta, perché anche in scienze della comunicazione vi era un corso di storia dell'intelligenza artificiale che riguardava, certo, guardava l'intelligenza artificiale anche in modo etico, in un certo senso filosofico, ma guardava anche alla storia del computer, e anche in quel corso si trattava della macchina di von Neumann, di quelle di Turing e così via. Dopodiché un concetto fondamentale che sicuramente avete sentito ed è più proprio del vocabolario comune è quello di linguaggi di programmazione. I linguaggi di programmazione sono strumenti per scrivere programmi informatici e sì, sono strumenti, sono vere e proprie lingue. Cioè, pensate al fatto che voi dovete dare al computer delle istruzioni. Banalmente queste istruzioni devono essere date in una lingua che la macchina sia in grado di comprendere o che comunque la macchina sia in grado di tradurre in una lingua ulteriore che sia in grado di comprendere. Molto semplice a livello concettuale, dovete dire al computer cosa deve fare, che cosa volete che lui faccia. Per fare ciò usate un linguaggio, chiaramente, e questo linguaggio viene definito il linguaggio di programmazione. Lo vedremo più nel dettaglio, anzi li vedremo più nel dettaglio, perché di linguaggi di programmazione ce ne sono diversi. Vi anticipo che essi forniscono un insieme di regole sintattiche e semantiche per esprimere algoritmi in un formato comprensibile dalla macchina, come vi ho detto, e alcuni esempi di linguaggi di programmazione sono il C, il C++, il Java, il Python e il JavaScript. Un altro concetto che appartiene, diciamo, al vocabolario di base di tutti è quello di sistema operativo. I sistemi operativi sono software che controllano le risorse di un computer e forniscono un'interfaccia tra l'utente e l'hardware. Chiaramente non è che il computer... diciamo che alla base del computer non ci sono le immagini, le icone che voi vedete sul desktop, ci sono delle linee di codice, cioè un linguaggio, una serie di istruzioni e di algoritmi che il computer esegue tantissime volte, diciamo, e che ne consentono il funzionamento. All'inizio, anche questo lo vedremo nel dettaglio, l'utente era costretto a scrivere direttamente queste, diciamo, a comunicare direttamente con la macchina con questo linguaggio, e quindi doveva esprimere ogni operazione attraverso righe di testo. L'interfaccia utente ha sopperito a questa, diciamo, come dire, opacità. Nel senso, la necessità di conoscere il linguaggio della macchina è fornendo delle icone, e quindi da un momento all'altro, con la creazione dei sistemi operativi con l'interfaccia grafica, l'interfaccia utente, non si è dovuto più andare a cercare la directory delle cartelle, ma è bastato cliccare appunto sulle cartelle sul desktop. Quindi diciamo che i sistemi operativi presentano delle interfacce che appunto consentono il rapporto tra l'utente e la macchina, cioè facilitano il rapporto tra l'utente e la macchina, o meglio, facilitano l'utilizzo della macchina da parte dell'utente, ed essi gestiscono operazioni di input-output, la memoria, la gestione dei file e delle risorse di rete. Alcuni dei sistemi operativi, vabbè, il più comune sicuramente è Windows, ma poi abbiamo anche il macOS, che è quello del proprietario, sviluppato dall'azienda Apple, dei vari Mac appunto, ma anche sistemi dei nostri cellulari sono sistemi operativi come Android e iOS, oppure Linux sono sistemi operativi open source, di cui parleremo più in là, spiegheremo che cos'è questo termine. Un altro concetto importante dell'informatica è quello di rete informatica. Ecco, le reti informatiche consentono la comunicazione e lo scambio di dati tra computer e dispositivi. Esse coinvolgono concetti come protocolli di comunicazione, indirizzamento IP, routing, reti locali, le reti LAN e reti wide area. Basi di dati è un concetto importante che ritroveremo nel corso del, appunto, della disamina di questo corso di laurea. Le basi di dati sono sistemi per l'organizzazione, la memorizzazione e la gestione di grandi quantità di dati. Esse coinvolgono concetti come modelli di dati, linguaggi di interrogazione come l'SQL, progettazioni di database, normalizzazione e ottimizzazione delle query. E poi un altro concetto importante, sempre sulla bocca di tutti, diciamo, è quello di sicurezza informatica, che non riguarda esclusivamente la capacità di istituzioni e grandi aziende di proteggersi dallo spionaggio industriale e appunto di preservare la segretezza di dati importanti, dati militari, dati industriali e così via, ma riguarda anche semplicemente la necessità del piccolo utente di difendere il proprio apparecchio da malware, cioè da virus e programmi studiati appositamente per danneggiare il computer o per, diciamo, estorcere denaro e creare altri tipi di problemi. Questi sono solo alcuni dei fondamenti dell'informatica, perché essa è una disciplina vasta e che meglio abbraccia il concetto di continua evoluzione e rivoluzione. Ci sono molte altre aree di studio come l'ingegneria del software, la grafica computerizzata, i sistemi distribuiti e anche l'intelligenza artificiale, che ampliano ulteriormente la comprensione e l'applicazione dei concetti informatici e che vedremo più propriamente in dettaglio a breve. Dunque, altri concetti base che per adesso vi annuncio e che poi tratteremo più nel dettaglio sono quelli di compilazione e interpretazione, di cui più o meno abbiamo già, diciamo che potete già intuire il significato. I linguaggi di programmazione infatti possono essere compilati e interpretati. La compilazione traduce il codice sorgente di un linguaggio macchina eseguibile, mentre l'interpretazione esegue il codice sorgente direttamente senza una fase di compilazione separata. Qua entriamo nelle cose un pochettino più tecniche, che magari spiegheremo più in là. Paradigmi di programmazione rappresentano approcci e stili di programmazione che definiscono come scrivere programmi e quindi come utilizzare il codice. Alcuni esempi di paradigmi includono la programmazione procedurale, la programmazione orientata agli oggetti, la programmazione funzionale e la programmazione logica. Poi chiaramente abbiamo le parti di testing del software, cioè in sostanza quello che voglio dire è che c'è una differenza tra saper smanettare con il computer, saper fare le cose, ed essere un informatico. L'informatica è una scienza a tutti gli effetti, con un campo di studio ben delineato che trascende il saper utilizzare la macchina. Si parla di concetti importanti, concetti che spesso hanno moltissimo a che fare con la matematica e che sono in questo senso anche complessi sotto il profilo matematico e che appunto non riguardano il saper utilizzare il computer. Poi certo che uno sia capace di utilizzare, di smanettare, diciamo, con la macchina e poi ed essere anche un informatico, questo è un altro discorso. Comunque, procediamo e parliamo della seconda materia che viene erogata, di cui vi ho accennato i concetti proprio adesso, con compilazione e interpretazione, perché infatti parliamo di programmazione. La seconda materia è programmazione. Dunque, la programmazione informatica è il processo di creazione di programmi o software utilizzando un linguaggio di programmazione specifico. Consiste nel tradurre un algoritmo o un insieme di istruzioni in un linguaggio comprensibile dalla macchina in modo che possa eseguire le azioni desiderate. La programmazione informatica coinvolge diverse attività, tra cui l'analisi dei requisiti, cioè comprende la comprensione delle esigenze del sistema o dell'applicazione che si desidera sviluppare, e questa fase coinvolge l'identificazione dei requisiti funzionali e non funzionali, nonché la raccolta di informazioni sulle specifiche del progetto. La fase di progettazione, che si riferisce alla definizione dell'architettura del software, alla struttura dei dati e all'organizzazione generale del programma, e durante questa fase vengono identificati i moduli e le componenti del software e viene pianificata la loro interazione. La fase di scrittura del codice, cioè la fase in cui si scrive il codice sorgente utilizzando un linguaggio di programmazione. Il codice sorgente contiene le istruzioni che poi specificano le azioni da eseguire dal programma, o meglio dal computer che esegue quel programma. La fase di debugging e testing, dopo aver scritto il codice è importante testarlo infatti per individuare eventuali errori o bug, e il debugging comporta l'individuazione e la correzione di questi errori, mentre il testing viene eseguito per verificare se il software funziona come previsto. La fase di manutenzione e aggiornamento, cioè una volta che il software è stato sviluppato e rilasciato, può essere necessario effettuare manutenzioni periodiche per risolvere eventuali problemi o implementare nuove funzionalità con gli aggiornamenti, e ciò include che l'aggiornamento del software per tenerlo al passo con gli sviluppi tecnologici sia fondamentale e che sia anche capace, diciamo, di rispondere alle nuove esigenze sviluppate dagli utenti. I programmatori utilizzano diversi linguaggi di programmazione, tra cui sopracitati C, C++, Java, Python e JavaScript, ma ce ne sono molti altri, per scrivere il codice sorgente. Ogni linguaggio ha le sue regole sintattiche e semantiche, ma tutti condividono il comune obiettivo di creare di istruzioni che la macchina possa comprendere ed eseguire. Quindi ogni linguaggio è diverso e ha le sue regole specifiche. La programmazione informatica è un processo creativo e logico che richiede abilità di problem solving, pensiero algoritmico e capacità di tradurre le esigenze degli utenti in soluzioni software efficaci. Dunque, abbiamo parlato tanto di codice sorgente, vediamo che cos'è in modo tale da poter capire meglio i concetti futuri, ecco. Purtroppo potete notare che nelle altre discipline c'era un collegamento più netto, almeno parzialmente, con il mondo comune, cioè nel senso che abbiamo parlato spesso di terra, con scienze naturali, con architettura, geodesign e così via, o comunque con elementi più comuni. Parlare di informatica è come parlare di fisica, e quindi ci sono concetti che sono esclusivi di quel campo semantico, diciamo, del campo semantico della fisica o dell'informatica in questo caso, e quindi è più difficile parlarne come se si parlasse di elementi più comuni della nostra vita. Dobbiamo dare delle definizioni in più. Il codice sorgente, o semplicemente sorgente, o source, come viene chiamato in lingua originale, potremmo dire, cioè in inglese, è un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione specifico. Cioè rappresenta il testo leggibile e comprensibile dagli esseri umani che definisce il comportamento e la logica di un programma informatico. Cioè praticamente è la parte di superficie del linguaggio, è quello che viene scritto dall'utente, ma non quello che comprende la macchina. Il codice sorgente è scritto da un programmatore utilizzando un editor di testo o un ambiente di sviluppo integrato, che viene chiamato IDE. Esso contiene dichiarazioni, istruzioni, funzioni e strutture dati che definiscono come il software deve comportarsi e interagire con l'utente o con il sistema operativo. Il codice sorgente può essere suddiviso in diverse unità logiche, chiamate moduli o file, che possono essere organizzati gerarchicamente per migliorare la comprensione e la manutenibilità del software, quindi comparti, cioè una compartimentazione tra le varie zone, tra le varie sezioni del codice, del programma. Un po' come se fossero capitoli, diciamo. Quando il codice sorgente viene scritto, non può essere eseguito direttamente dalla macchina che non lo comprende. Deve essere tradotto in un formato che la macchina può comprendere ed eseguire. Questo processo è chiamato compilazione o interpretazione a seconda del linguaggio di programmazione utilizzato. La compilazione traduce il codice sorgente in un linguaggio macchina che è composto da una sequenza di istruzioni binarie comprensibili dalla CPU del computer, quindi dal processore, cioè dall'unità centrale. Il risultato della compilazione è chiamato file eseguibile o programma compilato, che può essere eseguito direttamente dalla macchina, quindi è il processo per cui la macchina comprende il linguaggio sorgente, il codice sorgente. L'interpretazione, d'altra parte, esegue il codice sorgente direttamente senza una fase di compilazione separata. Un interprete legge il codice sorgente riga per riga e lo traduce in istruzioni eseguibili mentre il programma viene eseguito. Quindi cioè, la differenza è che c'è sempre una traduzione, quindi è sempre incomprensibile a livello, cioè per come è scritto dalla macchina. Però la traduzione avviene simultaneamente, diciamo. Il codice sorgente è fondamentale per la programmazione informatica, poiché rappresenta l'input principale per la creazione di un software. Consente ai programmatori di esprimere la logica e il comportamento desiderato del programma, nonché di apportare modifiche, effettuare il processo di debugging, cioè quella, la parte riguardante il testing, diciamo, del software. Scusate se utilizziamo così tanti anglicismi, ma la materia lo impone. E poi mantenere il software nel tempo, diciamo, eseguire manutenzione e aggiornamenti. È importante notare che il codice sorgente può essere protetto mediante restrizioni di accesso o licenze, in modo da regolare l'uso e la distribuzione del software da parte degli sviluppatori e degli utenti. Ai più curiosi di voi una domanda sorgerà spontanea: se il linguaggio di programmazione non è comprensibile direttamente alla macchina, allora qual è il linguaggio comprensibile alla macchina? Come funziona? Beh, parliamo del linguaggio macchina, cioè il linguaggio di programmazione di base utilizzato direttamente dalla CPU, cioè dall'unità centrale di un computer. È il linguaggio di più basso livello, cioè quello più meno astratto, diciamo, o in un certo senso più astratto, e rappresenta le istruzioni binarie composte da sequenze di 0 e 1 che il processore può comprendere ed eseguire. Ogni processore ha il suo set di istruzioni specifiche che può elaborare, e il linguaggio macchina di un processore è progettato per essere direttamente eseguibile dal processore stesso, quindi annullare processi di compilazione e interpretazione. Veramente stiamo parlando di una cosa particolarmente difficile per l'utente finale, per il non esperto. Più sale il livello, più si alza il livello, nel senso di vicinanza all'utente, più questo linguaggio diventa comprensibile e codificato per essere appunto simile a una lingua umana, diciamo così. Le istruzioni macchina corrispondono alle operazioni fondamentali che il processore può eseguire, come l'aritmetica, la logica, l'accesso alla memoria e il controllo del flusso del programma. Il linguaggio macchina è molto difficile da comprendere e scrivere direttamente per gli esseri umani, poiché richiede la conoscenza dettagliata dell'architettura e delle specifiche del processore. Ogni istruzione macchina ha un formato specifico che appunto identifica quali operazioni devono essere eseguite dalla macchina, quali dati deve utilizzare e dove memorizzare i risultati. Poiché il linguaggio macchina è difficile da utilizzare e comprendere direttamente, sono stati sviluppati linguaggi di programmazione di alto livello, che appunto sono quelli che abbiamo citato: C, C++, Java, Python ed altri. Questi linguaggi appunto consentono ai programmatori di scrivere il codice sorgente in una forma più leggibile e comprensibile per gli esseri umani, e poi vengono tradotti dalla macchina, come abbiamo detto. I compilatori traducono il codice sorgente in un linguaggio macchina in un unico passaggio, generando un file eseguibile che può essere eseguito appunto direttamente dal processore. E gli interpreti, come abbiamo detto, leggono e traducono il codice sorgente riga per riga mentre il programma viene eseguito, quindi stiamo parlando di traduzione simultanea. In sintesi, il linguaggio macchina è il linguaggio di programmazione di base utilizzato direttamente dalla CPU di un computer per eseguire istruzioni. È rappresentato da sequenze di 0 e 1 e richiede una conoscenza approfondita dell'architettura del processore per essere utilizzato efficacemente. I linguaggi di programmazione di alto livello offrono un'astrazione più elevata e facilitano la scrittura e la comprensione dei programmi da parte degli esseri umani. E quindi, diciamo, questo serviva a capire più o meno di cosa si parla con programmazione. Certo, poi la materia è vastissima e complessa, però per adesso, per le informazioni di cui abbiamo bisogno adesso, può bastare questa definizione. Il terzo corso che viene erogato, stiamo parlando sempre dell'Ateneo di Cagliari, vi ricordo, è quello di matematica discreta, di cui diamo qualche informazione giusto per capire che cos'è questa definizione. Dunque, la matematica discreta è una branca della matematica che si occupa dello studio di oggetti matematici discreti, cioè oggetti che sono separati o distinti e non continuamente variabili. A differenza della matematica continua, che si occupa di oggetti come numeri reali e funzioni continue, la matematica discreta si concentra su oggetti discreti come numeri interi, insiemi finiti e grafi e sequenze. la matematica discreta, fornisce gli strumenti per analizzare problemi che coinvolgono elementi separati e contabili, ad esempio la teoria dei numeri, che si occupa delle proprietà e delle relazioni dei numeri interi, inclusi problemi come la fattorizzazione, i numeri primi, i divisori comuni e le congruenze, la teoria degli insiemi, che studia le proprietà e le operazioni sugli insiemi, include concetti come l'appartenenza, l'intersezione, l'unione e la cardinalità degli insiemi. Questi sono concetti astratti della matematica che non fanno parte del linguaggio comune. La teoria combinatoria, che riguarda il conteggio, la disposizione e la combinazione di oggetti, include l'analisi delle permutazioni, delle combinazioni, dei coefficienti binomiali e dei principi di inclusione ed esclusione. La teoria dei grafi, come sopracitato, e si occupa dello studio dei grafi, che sono strutture composte da nodi e archi che collegano i nodi. Cioè, chiaramente non stiamo parlando di nodi e archi fisici, sono parti proprie del linguaggio matematico, ecco. Poi si occupa anche della logica, c'è lo studio di regole di ragionamento valide, include l'analisi delle proposizioni, degli operatori logici come AND, OR e NOT, che sono operatori fondamentali per il funzionamento del computer, degli enunciati condizionali e delle tabelle di verità, e infine si occupa anche della teoria degli algoritmi, che si concentra sullo studio degli algoritmi, cioè delle procedure di istruzione di cui abbiamo parlato, per risolvere problemi computazionali. La matematica discreta ha un ruolo fondamentale nell'informatica e nelle scienze della computazione, in quanto fornisce gli strumenti concettuali e teorici per l'analisi e la progettazione di algoritmi, quindi capite la rilevanza. E così via, diciamo. Per adesso direi che possiamo abbandonare il campo matematico, anche perché richiederebbe veramente troppo tempo per comprendere tutto, e procediamo oltre con chiaramente poi ci sono altri corsi di matematica, c'è analisi matematica, c'è fisica anche, passiamo a algoritmi e strutture dati. Dunque, con l'insegnamento di algoritmi e strutture dati si entra più nel dettaglio di tutti i concetti di cui abbiamo accennato. Un algoritmo, come detto, è una serie di istruzioni ben definite che specifica una sequenza di passi per risolvere un determinato problema o eseguire un compito specifico. Gli algoritmi sono la base del processo computazionale e vengono utilizzati per risolvere problemi in vari ambiti, come la ricerca di informazioni, l'ordinamento di dati, la gestione di reti, la pianificazione di percorsi e molto altro ancora. Per esempio, la ricerca, pianificazione di percorso anche nel senso fisico di percorso, il trovare un percorso più semplice partendo da punto A a punto B, come può fare per esempio il vostro navigatore, l'applicazione di Google Maps e così via. Gli algoritmi sono progettati per essere efficienti, cioè per risolvere il problema nel minor tempo possibile con il minor utilizzo di risorse, che nel computer è molto importante, perché per esempio pensiamo alla memoria. Certo, chiaramente oggi è moltissima la memoria disponibile, allocabile a questi processi, però pensate all'inizio dell'informatica, in cui la memoria era molto più ridotta e quindi c'era un'esigenza maggiore di risparmio e di efficienza. La complessità degli algoritmi viene misurata solitamente in base al tempo di esecuzione e alla quantità di spazio di memoria richiesta. Le strutture dati, d'altra parte, sono modelli o organizzazioni per la memorizzazione e l'organizzazione dei dati in modo efficace all'interno di un computer o di un sistema. Le strutture dati consentono di gestire, manipolare e accedere ai dati in modo efficiente. Una scelta appropriata della struttura dati può influire significativamente sulle prestazioni e sull'efficienza di un algoritmo. Esistono diverse tipologie di strutture dati, ognuna con la propria caratteristica e utilizzi specifici. Alcuni esempi comuni di strutture dati includono gli array, una sequenza di elementi dello stesso tipo di dati accessibile tramite un indice, le liste, cioè una sequenza di elementi che possono essere collegati in modo sequenziale o tramite puntatori, i stack, una struttura di dati LIFO, last in, first out, in cui l'elemento aggiuntivo per ultimo è il primo ad essere rimosso, appunto last in, cioè l'ultimo aggiunto, first out, il primo a uscire fuori. La Q, scritto Qwe, cioè una struttura dati FIFO, cioè First In First Out, in cui l'elemento aggiunto per primo è il primo a essere rimosso, anche qui in inglese First In First Out. Gli alberi, cioè strutture gerarchiche composte da nodi collegati da archi, come gli alberi binari, gli alberi di ricerca, gli alberi AVL. I grafi, una collezione di nodi collegati da archi non gerarchici, utilizzati per rappresentare relazioni complesse tra oggetti. Le tabelle hash, una struttura dati che consente di memorizzare e recuperare rapidamente i dati utilizzando una funzione di hashing. Ah, chiaramente per la maggior parte di noi tutte queste parole sembrano aramaico. E va bene così, nel senso che adesso ci stiamo addentrando all'interno di definizioni particolarmente specifiche e complesse. Vi diciamo tutto questo per il semplice fatto per darvi, diciamo, un'ispirazione, per capire di quante cose si parla, di quanto sia grande e macroscopica l'informatica, in cui anche solo uno dei corsi presentati dall'Ateneo di Cagliari, cioè uno dei corsi nel senso o di esami da sostenere, presenta una quantità di materiale veramente importante. E chiaramente non vi nascondo che servirebbe un vero e proprio esperto di informatica per parlare nel dettaglio e bene di tutti questi elementi. Quindi quello che facciamo è, oltre a dare una piccola infarinatura, ma nemmeno, diciamo, una premessa, dare un pochettino di vocabolario su queste materie e descrivere, diciamo, il loro argomento in generale. Quindi passiamo avanti per evitare di trattare dei temi più complessi anche a livello linguistico e andiamo al prossimo esame nel nostro percorso di studi, che è quello di architetture degli elaboratori. Dunque, con l'architettura dell'elaboratore si riferisce alla progettazione concettuale e alla struttura di base di un sistema informatico di un computer. Riguarda gli elementi fondamentali che costituiscono un computer, come l'unità centrale di elaborazione, la CPU, la memoria, i dispositivi input-output e le connettività. L'architettura degli elaboratori definisce come queste componenti interagiscano tra loro per eseguire le operazioni di calcolo e gestire delle informazioni. Include decisioni riguardanti l'organizzazione della memoria, la progettazione dell'unità di controllo, l'implementazione dell'insieme di istruzioni, l'interfacciamento dei dispositivi esterni e altri aspetti chiave. Le architetture degli elaboratori possono variare in base ai requisiti specifici e alle applicazioni desiderate. Alcune delle architetture dei computer più comuni includono l'architettura di von Neumann, ed è il modello di architettura classico utilizzato dalla maggior parte dei computer odierni. Si basa sulla separazione dei dati e delle istruzioni in memoria e prevede un'unità centrale di elaborazione che esegue le istruzioni, un'unità di controllo che gestisce il flusso delle istruzioni e una memoria condivisa. L'architettura Harvard è un'architettura in cui i dati e le istruzioni sono fisicamente separati in due diverse memorie. Questo consente un accesso simultaneo a dati e istruzioni, consentendo una velocità maggiore di esecuzione. L'architettura RISC, Reduced Instruction Set Computer, è una filosofia di progettazione dell'architettura che mira a ridurre la complessità dell'insieme di istruzioni e a favorire l'esecuzione di istruzioni più semplici in modo più efficiente. L'architettura CISC, Complex Instruction Set Computer, è un'architettura che punta a fornire un'ampia varietà di istruzioni complesse per ridurre il numero di istruzioni richieste per compiti specifici. Le architetture parallelizzate sono architetture che utilizzano più processi o core per eseguire operazioni parallele. Questo approccio è migliore, diciamo, per quanto riguarda le prestazioni, e consente l'elaborazione di compiti complessi in parallelo. L'architettura degli elaboratori svolge un ruolo critico per sviluppo nell'ottimizzazione dei sistemi informatici, Una buona parte può influire sulla velocità di elaborazione, sull'efficienza energetica, sulla scalabilità e sulla capacità di gestire carichi di lavoro specifici. Gli sviluppatori e gli ingegneri dei laboratori si occupano della progettazione e dell'implementazione delle architetture degli elaboratori, cercando di bilanciare le esigenze di prestazioni, complessità, costo e consumo energetico. Dunque, l'argomento dell'architettura è perfetto per parlare della storia del computer, così diamo un contenuto anche meno tecnico, ma sempre riguardante l'informatica, è comunque interessante. Dunque, se dovessimo riassumere in tappe fondamentali la creazione del computer, dovremmo dire che la prima da cui partire è l'invenzione del calcolatore meccanico. Nel XVIII secolo il matematico e filosofo francese Blaise Pascal inventò la Pascalina, una macchina meccanica che poteva eseguire operazioni matematiche di base come l'addizione e la sottrazione. Successivamente, nel XIX secolo, Charles Babbage sviluppò il concetto di macchine analitiche, precursori dei moderni computer, che potevano eseguire calcoli più complessi. Aveva impiego principalmente nella nautica e serviva appunto per fare calcoli navali di grande complessità. La seconda tappa della nostra storia, nel nostro percorso, è l'invenzione dell'elettronica e tubi a vuoto. Nel XX secolo l'introduzione dell'elettronica portò a importanti progressi nel campo dei calcolatori. I tubi a vuoto furono sviluppati come dispositivi elettronici di commutazione e amplificazione, permettendo l'esecuzione di calcoli e l'elaborazione di dati in modo più rapido e affidabile rispetto alle macchine meccaniche. Un'altra tappa fondamentale è l'invenzione del transistor. Nel 1947 i ricercatori di Bell Labs inventarono il transistor, un dispositivo a semiconduttore che sostituì i tubi a vuoto. I transistor erano più piccoli, più efficienti dal punto di vista energetico e più affidabili rispetto ai tubi a vuoto, aprendo la strada ad una nuova era di sviluppo dei calcolatori. Negli anni 60 poi gli scienziati svilupparono i circuiti integrati che consentivano di integrare un gran numero di transistor e componenti elettronici su un unico chip di silicio. Ciò portò ad una miniaturizzazione significativa dei calcolatori e a un aumento delle prestazioni. Poi si va ai primi computer che effettivamente precedono i circuiti integrati che sono stati sviluppati negli anni 40 e 50. I primi calcolatori elettronici come l'ENAC, l'Electronic Numerical Integrator Computer, e l'EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, furono sviluppati negli Stati Uniti. Questi erano enormi e costosi, ma rappresentavano i primi passi verso la creazione di computer moderni. Poi lo sviluppo dei processori negli anni 70 con l'avvento appunto dei microprocessori che portò a una vera e propria rivoluzione nell'industria dei calcolatori. I microprocessori erano chip che integravano l'intera CPU su un singolo circuito integrato, appunto rendendo i computer più accessibili e versatili. Dopodiché entriamo negli anni 80, i PC diventano sempre più popolari grazie alle combinazioni di hardware e software user friendly, quindi come abbiamo parlato prima di codice di superficie, cioè di livello comprensibile che diventa poi anche interfaccia grafica, e le aziende come IBM e Apple contribuirono a rendere i computer personali accessibili, diffusi tra il grande pubblico in quel periodo di tempo. E poi c'è Internet e l'era digitale, negli anni 90 con l'avvento di Internet che portò a una connessione globale dei computer, consentendo la condivisione di informazioni e la comunicazione a livello globale. L'era digitale ha visto una rapida evoluzione dei calcolatori con il passaggio dei dispositivi portatili come i laptop, tablet e poi adesso anche gli smartphone, chiaramente. Beh, visto che abbiamo parlato della storia dei calcolatori e dei computer, è interessante anche fare una piccola aprire una piccola parentesi sulla storia di Turing e della sua macchina, perché troveremo Turing parlando di intelligenza artificiale quando introdurremo il concetto di test di Turing, che effettivamente serve per comprovare la qualità di un'intelligenza artificiale o la capacità di simulare l'essere umano che può avere un'intelligenza artificiale. Dunque, la macchina di Turing è un modello teorico proposto dal matematico e logico britannico Alan Turing nel 1936. È un dispositivo astratto che rappresenta una macchina calcolatrice ideale in grado di eseguire qualsiasi calcolo computazionale. La macchina di Turing è considerata uno dei concetti fondamentali della teoria della computazione. È composta da una testina di lettura-scrittura che si sposta su un nastro infinito diviso in celle. Ogni cella del nastro può contenere un simbolo dell'alfabeto della macchina. La testina può leggere il simbolo nella cella corrente, scriverne uno nuovo o spostarsi a sinistra o a destra sul nastro. Inoltre, la macchina di Turing dispone di uno stato interno che determina il comportamento della macchina in base allo stato corrente e al simbolo letto della testina. Il funzionamento di una macchina di Turing è descritto da una tabella di transizione che specifica le azioni da intraprendere in base allo stato corrente e al simbolo letto. Queste azioni possono includere la scrittura di un nuovo simbolo, il movimento della testina o la transizione da uno stato successivo, e la tabella di transizione determina il comportamento della macchina di Turing e la sua capacità di risolvere problemi specifici. La macchina di Turing è in grado di simulare il funzionamento di un qualsiasi algoritmo computazionale. Turing ha infatti dimostrato che esiste una macchina di Turing universale in grado di emulare il comportamento di qualsiasi altra macchina di Turing specifica. Ciò ha portato all'idea di una macchina universale che ha aperto strada al concetto di programmabilità e ha gettato le basi per lo sviluppo dei moderni computer. La macchina di Turing ha avuto un impatto profondo sulla teoria della computazione, poiché ha permesso di studiare la capacità e i limiti della computazione stessa. Ha fornito un'astrazione matematica per definire cosa può essere calcolato e cosa non può essere calcolato. Ad esempio, il problema dell'arresto di Turing dimostra che non esiste un algoritmo generale per determinare se un'altra macchina di Turing termina o entra in un loop infinito per tutti gli input possibili. Questa è una definizione un pochettino più tecnica. La macchina di Turing ha gettato le basi per lo sviluppo della teoria dei linguaggi formali, della complessità computazionale, dell'intelligenza artificiale e di molti altri campi dell'informatica nella scienza della computazione. È considerata uno dei pilastri teorici fondamentali che hanno reso possibile l'avanzamento e lo sviluppo dei moderni sistemi di calcolo. Per quanto riguarda invece il test di Turing, ha come idea di base quella di porre un interrogatorio umano in comunicazione con due entità nascoste, un essere umano e una macchina. L'interrogatore può domandare a entrambi e deve cercare di distinguere le risposte dell'essere umano da quelle della macchina. Se la macchina riesce a ingannare l'interrogatore facendogli credere che sia un essere umano, allora si afferma che la macchina ha superato il test di Turing e dimostrato un'intelligenza equiparabile a quella di un essere umano. Cosa consiste? In sostanza, immaginate di star parlando con due persone, senza vederle, senza sapere, di cui una è un computer, cioè un'intelligenza artificiale. Voi dovete indovinare chi è l'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale riesce a convincervi di essere un essere umano, allora supera il Turing test. Finora nessuna macchina è riuscita a superare il test di Turing in modo convincente, sebbene siano state sviluppate applicazioni di chatbot e assistenti virtuali che possono simulare conversazioni umane. Queste macchine sono spesso riconoscibili però come non umane a causa delle loro limitazioni di comprensione del testo, della mancanza di emozioni o di una vera comprensione concettuale. Il test di Turing ha comunque suscitato dibattiti nel campo dell'intelligenza artificiale e della filosofia della mente, stimolando riflessioni sulla natura dell'intelligenza e della coscienza e della natura umana. Mentre il test di Turing non è una misura definitiva dell'intelligenza, ha contribuito a spingere avanti, la ricerca e lo sviluppo di sistemi intelligenti e ha sollevato domande interessanti sul rapporto tra uomo e macchina. Bene, andiamo oltre e parliamo dei concetti di database e data analytics che danno il titolo all'esame successivo. Dunque, in informatica questi due concetti sono strettamente correlati ma si riferiscono a due aspetti distinti. Database, abbreviato con DB, è un insieme organizzato di dati che vengono gestiti e archiviati in modo strutturato. I database sono utilizzati per memorizzare informazioni in modo efficiente e consentire l'accesso, la gestione e le manipolazioni dei dati. Un sistema di gestione di database, DBMS, Database Management System, è un software che consente di definire, creare, modificare e interrogare un database. I database possono essere relazionali, gerarchici, a oggetti, a colonne o di altri tipi, a seconda del modello di dati utilizzato. Un database relazionale è il tipo di database più comune e si basa sul modello relazionale in cui i dati sono organizzati in tabelle o relazioni composte da righe e colonne. Le tabelle sono collegate tra loro attraverso chiavi primarie e chiavi esterne per stabilire le relazioni tra i dati. L'uso di database relazionali consente di garantire l'integrità dei dati, facilita le operazioni di interrogazione e offre un modo efficiente per gestire grandi quantità di informazioni. Per quanto riguarda invece il data analytics, ci si riferisce al processo di esplorazione, analisi e interpretazione dei dati al fine di ottenere informazioni significative e prendere decisioni basate sui dati stessi. L'obiettivo dell'analisi dei dati è quello di scoprire modelli, tendenze, correlazioni o relazioni nascoste nei dati che possono essere utilizzati per ottenere vantaggi competitivi, informare le strategie aziendali o prendere decisioni informate. L'analisi dei dati coinvolge spesso l'applicazione di algoritmi e metodi statistici per estrarre informazioni significative dai dati. Ci sono diverse tecniche di analisi che includono l'analisi descrittiva, cioè l'esplorazione dei dati e visualizzazione, l'analisi predittiva, la modellazione e previsione, e per questo motivo nel primo anno viene insegnato anche un corso di statistica, l'analisi prescrittiva, cioè ottimizzazione e simulazione, e altre metodologie specifiche basate sui bisogni e sugli obiettivi dell'analisi. Per condurre l'analisi dei dati è necessario estrarre i dati pertinenti dal database, prepararli per l'analisi e applicare gli strumenti e le tecniche appropriate. L'analisi dei dati può coinvolgere anche l'utilizzo di strumenti di business intelligence e di data mining per individuare pattern e tendenze nei dati. Sintesi database sono lo strumento per la gestione e l'organizzazione dei dati, mentre l'analisi dei dati, data analysis, è il processo di esplorazione e interpretazione dei dati per ottenere informazioni utili e prendere decisioni informate. L'analisi dei dati può essere eseguita utilizzando i dati presenti all'interno di un database o attraverso l'acquisizione e integrazione di dati provenienti da diverse fonti. Beh, siamo arrivati ormai negli ultimi 10 minuti della trasmissione, anche se evidentemente per ragioni di ampiezza dell'argomento riprenderemo questo corso di laurea nella prossima, ne dedicheremo almeno metà puntata della prossima in modo tale da fargli giustizia, diciamo, perché sono veramente tanti gli argomenti interessanti, gli argomenti innovativi. Vi ricordiamo che lo scopo del programma è proprio questo, cioè mostrare le innovazioni proposte dai corsi di studio in Sardegna, e quindi non potremmo non dedicare una buona porzione di spazio a questo tipo di corsi di laurea. Ora parliamo di una materia che chiude apre il secondo anno subito dopo database e data analytics, che è machine learning. Anche quella è una materia a cui abbiamo deciso di dedicare spazio e quindi dunque di allungare, diciamo, questo corso di laurea a due puntate, proprio perché è particolarmente attuale come argomento, particolarmente presente nei titoli dei nostri giornali, dei notiziari e così via. Dunque, che cos'è il machine learning, che vi posso tradurre con l'apprendimento della macchina, da parte della macchina, quindi non il capire la macchina, ma è la macchina stessa, l'intelligenza artificiale che apprende. Il machine learning è un campo dell'intelligenza artificiale che a questo momento abbrevieremo con IA, potrete trovarlo anche all'inglese AI, cioè Artificial Intelligence, ed è un campo che si occupa dello sviluppare algoritmi e modelli che consentono ai computer di imparare e migliorare autonomamente l'elaborazione dei dati senza essere esplicitamente programmati. Invece di seguire regole e istruzioni specifiche, i modelli di macchine di machine learning sono addestrati utilizzando dati di input per identificare pattern e prendere decisioni o fare previsioni. In sostanza, tutto quello che doveva essere fatto dall'uomo adesso viene fatto dalla macchina in sé, che attraverso i dati che gli vengono forniti elabora e impara come si deve comportare. Quindi vediamolo un pochettino più nel dettaglio. Il processo di machine learning si basa su tre componenti principali: dati di addestramento, algoritmi di apprendimento e modelli di machine learning. Dunque, per quanto riguarda i dati di addestramento, il machine learning richiede una quantità significativa di dati di addestramento, che sono esempi di input e output corrispondenti. I dati di addestramento vengono utilizzati per insegnare al modello i pattern e le relazioni nei dati. Gli algoritmi di macchine, invece, abbiamo parlato di algoritmi di apprendimento, gli algoritmi delle macchine, gli algoritmi del machine learning, rappresentano le regole e i metodi che consentono al modello di apprendere dai dati di addestramento. Gli algoritmi possono variare in base al tipo di apprendimento che si desidera ottenere, come apprendimento supervisionato, dove i dati di addestramento sono etichettati, apprendimento non supervisionato, dove i dati di addestramento non sono etichettati, o apprendimento per rinforzo, dove il modello impara attraverso l'interazione con un ambiente. Modelli di machine learning rappresentano invece la rappresentazione matematica o statistica dei dati e delle relazioni che il modello ha appreso durante il processo di addestramento. I modelli possono essere divisi in diversi tipi, come reti neurali artificiali, alberi decisionali, support vector machines, algoritmi di clustering e molti altri che non vi sto a spiegare perché richiederebbero una preparazione tecnica veramente elevata per dare giustizia all'argomento. Comunque, ogni modello ha le sue caratteristiche e funzionalità specifiche per affrontare tipi di problemi diversi. Una volta addestrato, il modello di machine learning può essere utilizzato per fare previsioni o prendere decisioni su nuovi dati di input che non sono stati utilizzati durante il processo di addestramento. Questo è noto come fase di inferenza, dal termine inferire, cioè cogliere dal fuori, dall'esterno, o fase di utilizzo del modello. Tutto ciò ha diverse applicazioni in vari settori, tra cui riconoscimento di immagini e di caratteri, l'analisi dei dati e previsioni, l'elaborazione del linguaggio naturale e la traduzione automatica, l'assistenza sanitaria e la medicina, l'automazione industriale e la robotica, la finanza e le previsioni di mercato, i veicoli autonomi e a guida assistita, come per esempio la Tesla, non so se ne è sentito parlare abbastanza da un bel po' anche. E inoltre può offrire anche, può fare semplicemente il lavoro di assistente virtuale e quindi fornire magari assistenza ai clienti su un sito web, oppure può essere declinato, diciamo, a vari tipi di scopi e di obiettivi, ecco. Il machine learning è un campo in continua evoluzione, le nuove tecniche, gli algoritmi più sofisticati e i modelli più complessi vengono sviluppati e applicati per affrontare problemi sempre più complessi e migliorare le capacità delle macchine di apprendere, adattarsi e prendere decisioni in modo autonomo. Cerchiamo di spiegarlo con termini più accessibili, diciamo. Immaginate di essere un bambino che impara nuove cose. Quando vuoi imparare qualcosa, i tuoi genitori o gli insegnanti ti insegnano regole e concetti specifici. Ad esempio, ti dicono che il cielo è blu o che 2 più 2 fa 4. Ti ricordi queste informazioni, le applichi quando hai bisogno di rispondere a una domanda o risolvere un problema simile. Il machine learning è un po' come insegnare a un computer in modo simile a come le persone imparano. Invece di dare al computer regole specifiche, gli mostri molti esempi di situazioni diverse. Per esempio, potresti mostrargli molte foto di cani e dire al computer che sono tutte foto di cani. Il computer poi impara dai dati di addestramento, cioè le foto di cani, e cerca di trovare i pattern o le caratteristiche comuni che rendono una foto un cane, un qualcosa in una foto un cane. In seguito, quando mostri al computer una nuova foto che non hai mai visto prima, il computer ha la capacità di dire se si tratta di un cane o no, basandosi sulle informazioni apprese. Il machine learning utilizza algoritmi speciali che aiutano il computer a imparare dai dati. Gli algoritmi sono come le regole che insegnano al computer come fare l'apprendimento. Ci sono diversi tipi di algoritmi di machine learning a seconda del tipo di compito, e questo l'abbiamo visto. Però diciamo che una volta che il computer ha appreso da molti esempi, può applicare ciò che ha imparato a nuovi problemi simili. Ad esempio, potrebbe essere in grado di riconoscere il volto di una persona o tradurre una frase in un'altra lingua, proprio come tu riesci a riconoscere una persona o a capire il significato di una frase. Il machine learning viene utilizzato in molte applicazioni, come le auto che si guidano da sole, l'abbiamo visto, ma pensate anche ai CAPTCHA, a tutte quelle operazioni che dovranno essere automatizzate e a tutte quelle situazioni in cui la macchina dovrà rispondere ad un problema senza l'ausilio dell'uomo. Inoltre il machine learning è utilizzato anche nella nel miglioramento degli assistenti vocali come Siri, Alexa o Cortana su Windows e così via. Tutti questi sistemi imparano dai dati nel corso del tempo e migliorano. In sostanza stiamo dicendo che il computer oggi impara dalle esperienze. Pensate sempre all'esempio della foto del cane. La sua esperienza è quella di aver ricevuto 10.000 foto di cani, che lui riesce, che gli viene detto sì, sono foto dei cani. Dopodiché lui sarà in grado di riconoscere una foto del cane, perché avendone viste 10.000 ha immagazzinato tutti gli aspetti che rendono il soggetto nella foto un cane. Allora, così terminiamo questa puntata, perché non abbiamo il tempo materiale di proseguire oltre. Però non potevamo terminare il corso qua, come detto poc'anzi, perché ha delle cose veramente interessanti e quindi non gli farebbe giustizia. Quindi io vi ringrazio per oggi e vi rimando a martedì prossimo, in cui proseguiremo con il corso di la laurea triennale in informatica applicata e data analytics, erogato dall'Università di Cagliari, in cui vedremo l'altra parte del secondo anno di cui dobbiamo ancora parlare e poi il terzo anno. Vi ricordo che a breve ci sarà la sigla con i nostri contatti, che vi consiglio di segnarvi se avete intenzione di scriverci per qualsiasi cosa. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio alla programmazione, scusatemi, di pomeridiana della radio. A martedì prossimo. Avete ascoltato una puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713. Potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound, e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci a martedì prossimo.